Letti i titoli e dopo gli aggiornamenti delle 8 partiamo con la lettura dei quotidiani. Inizio dal Corriere della Sera, che apre appunto con la conferenza stampa Fiume di Giorgia Meloni, riforme Covid, la linea di Meloni. L'editoriale è affidato il commento a Massimo Franco. Non una bocciatura di Giorgia Meloni, ma neanche una promozione, diciamo che siamo un po' a metà strada. La cautela e poi le sfide, il titolo del commento di Massimo Franco. Dire che ha funzionato la staffetta con Mario Draghi a Palazzo Chigi è una frase piuttosto impegnativa, evoca un passaggio delle consegne marcato dalla continuità tra leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e l'ex presidente della Banca Centrale Europea, proprio quello che le opposizioni più oltranziste le imputano come un peccato imperdonabile. Eppure, sebbene la distanza tra l'esecutivo tecnico ecumenico di Draghi e quello politico di destra dell'attuale premier appaia abissale, la manovra finanziaria approvata in queste ore riflette almeno in un punto una certa continuità, risponde ai criteri indicati dalla Commissione Europea e rassicura i mercati finanziari, almeno per adesso. Per il resto le misure sono fortemente condizionate dall'emergenza dei costi dell'energia e della guerra russa contro l'Ucraina, problemi oggettivi che però rischiano sempre di diventare alibi. Non a caso nella maratona di 3 ore con i giornalisti ieri Meloni ha soprattutto giocato in difesa sui provvedimenti presi dalla sua maggioranza. Ha scelto di attaccare invece, parlando del futuro della legislatura e proiettando il governo in un orizzonte di 5 anni. Questo è l'incipit del commento di Massimo Franco. Pagina 2 e 3. Mi fido dei miei alleati, avanti sul presidenzialismo. Tamponi e mascherine sì, no a privazioni della libertà, tagliando per la giustizia, bene l'azione sulla prescrizione, sul PNRR, la staffetta con il governo Draghi ha funzionato, ha detto Meloni. L'MSI ha avuto un ruolo importante nella storia italiana, se sarò alle celebrazioni del 25 aprile la risposta è sì. Questi alcuni degli stralci dalla conferenza stampa Fiume. A pagina 4 si parla di Covid, perché le opposizioni attaccano Giorgia Meloni dopo quanto ha detto ieri la Presidente del Consiglio. Il segretario Dem Letta dice: togliete quelle norme Novax, il riferimento è alle norme contenute nel decreto Rave, che proprio in questi minuti è alle battute conclusive nella sua discussione Fiume. I deputati alla Camera hanno discusso tutta la notte, ci sono stati interventi delle opposizioni per tutta la notte e noi ci collegheremo con un deputato attorno alle 9:15 per sentire un po' della sua voce come sta andando. Ma cosa scrive il Corriere a pagina 4? Allora, Meloni in conferenza stampa ha fatto capire che si va verso una stretta rispetto all'allentamento previsto, sia mascherine a quarta dose di vaccino e sia tamponi di controllo, e ha anche annunciato che si farà un monitoraggio più intenso sulla possibilità che il virus riprenda forza e colpisca con violenza, ma ha escluso fermamente qualsiasi lockdown o restrizione della libertà. Si teme la sottovariante Gryphon, questo è il nome della sottovariante di Omicron che è stata sequenziata in particolare negli Stati Uniti. Allora vediamo un po' meglio di che cosa si tratta. Tra le iniziative anti-Covid annunciate dal ministro Schillaci nel corso dell'informativa in Senato, richiesta dall'opposizione, il ministro ha citato la proroga al 30 aprile dell'obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle residenze per anziani. E fin qui è il governo italiano. I sequenziamenti dei virus campionati negli scali di Fiumicino e di Malpensa non hanno messo in luce varianti diverse da Omicron, nostra inquilina da un anno, e quindi qui si dà conto di quanto insomma scoperto con il sequenziamento in particolare dei tamponi positivi a Malpensa. La stragrande maggioranza della popolazione è protetta dalle sottovarianti Omicron grazie ai vaccini o per aver contratto l'infezione naturale. A Roma, rilevati dal primo volo atterrato a Pechino 5 casi di positività, tutti asintomatici su 49. tamponi molecolari fatti. Nel secondo volo invece 26 positivi su 182 testati, anche qui tutti sostanzialmente asintomatici. Ma veniamo alla sottovariante Gryphon, che è la variante più temuta in questo momento. Appunto si chiama Gryphon, sottolinguaggio di Omicron, che negli Stati Uniti ha causato un'impennata di ricoveri mai registrata nel 2021. È il risultato di un rimescolamento di diversi pezzi di altre consorelle di Omicron. Contiene una mutazione che le permetterebbe di sfuggire alle difese del sistema immunitario con maggiore facilità e sarebbe anche più trasmissibile. Non è stata però provata la maggiore aggressività, e questo è piuttosto importante. Da noi è stata rintracciata 36 volte nella rete di sequenziamento che fa l'Istituto Superiore di Sanità. Sempre su Covid e gestione Covid, dalla Corriere della Sera, a pagina 6 si dà conto della semibocciatura che è arrivata ieri dall'Unione Europea ai tamponi, ai cinesi, fatti dal governo italiano. Serve una decisione comune, l'Agenzia di Sorveglianza Europea, i test non sono giustificati, i tamponi in aeroporto sui passeggeri in arrivo dalla Cina sono non giustificati, il boom cinese di nuovi casi di Covid non dovrebbe avere alcun impatto sull'Europa, dice l'Europa stessa. La variante di Covid-19 sequenziato in Cina circola già nell'Unione Europea. Inoltre, i cittadini dei 27 Paesi membri hanno un tasso di vaccinazione e immunizzazione piuttosto alto. Così ieri si è pronunciata in un comunicato l'Agenzia Europea di Sorveglianza delle Malattie Infettive, dopo che l'Italia ha introdotto l'obbligo di tampone per i passeggeri provenienti da Pechino e Shanghai. E la Commissione europea ha convocato ieri in emergenza il Comitato per la Sicurezza Sanitaria per valutare una decisione coordinata, quindi insomma, senza fughe in avanti di nessun paese, e in questa sede i 27 hanno concordato di mantenere una sorveglianza attiva e di proseguire i contatti per vagliare le iniziative unitarie. Al momento però va detto nulla è stato ancora disposto. Oltre all'Italia, lo screening all'arrivo dei voli dalla Cina è attivo in altri paesi extraeuropei. Chiedono il tampone l'India, il Giappone, Taiwan e da ieri anche gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri cinese non l'ha presa benissimo, ha detto insomma sono misure prese in modo manipolato e male informato. Un'ultima cosa vi segnalo dal Corriere sulla questione Covid e dintorni, è una intervista a un imprenditore che vive in Cina a Shanghai, si chiama Andrea Fen, è un toscano di Prato di 36 anni, CEO di un'azienda, e dice: allora, fino al 5 di dicembre eravamo tutti obbligati a fare i test giornalieri, improvvisamente sono stati aboliti, da allora i contagi sono esplosi, oggi i numeri sono incredibili, le autorità avevano previsto il picco per Shanghai il 15 di gennaio, dice questo imprenditore, ma l'impressione è che sia stato già superato. L'Istituto per il Commercio Estero mi ha riferito pochi giorni fa che solo a Shanghai si parla di 15 milioni di casi accertati nelle ultime due settimane. Chiede il Corriere, e in azienda da lei ci sono positivi? Dice Andrea Fen, sì, siamo circa 60 persone e di queste hanno il Covid in 57. Uno con complicazioni, solo due ragazzi non ce l'hanno, sono quelli che vanno in giro spruzzando disinfettante ovunque. E poi ancora, il Cina in Covid non ha praticamente mai circolato, perché come sapete c'è stata una capacità incredibile del governo di contenere la diffusione della malattia, prima con la chiusura dei confini, poi da marzo 2022 con i lockdown interni pesantissimi e con un tracciamento fortissimo, bastava il sospetto di un contatto per finire in un centro Covid e non era una bella esperienza. E dunque, come dire, la Cina sta vivendo con due anni di ritardo quello che un po' ha vissuto il resto del mondo. E il Corriere chiede anche a questo imprenditore com'è la situazione negli ospedali e dice: c'è penuria di antivirali e di respiratori al nono mese al nonno di mia moglie. L'abbiamo comprato noi su internet. Direi che è tutto con il Corriere. Anzi no, vado a prendervi dalle pagine milanesi del Corriere della Sera l'intervista al sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Perché? Perché parla di San Siro, dello stadio. Perché ci sono delle novità. Il ministro ha assegnato le deleghe e Sgarbi ha anche quelle alla tutela del patrimonio culturale. E quindi arriverà il vincolo su San Siro, sullo stadio, sull'abbattimento dello stadio. Dice Vittorio Sgarbi a Maurizio Giannattasio. Allora, cosa hai in mente per San Siro? Chiede Giannattasio. Ne ho parlato proprio ieri con il collega di Sala, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Mi ha detto che avrebbe suggerito a Sala di fare la stessa cosa che si sta facendo per lo stadio di Firenze, il Franchi, ovvero lasciarlo lì dov'è, ma potenziarlo, potenziandolo e ingrandendolo. Ma cosa prevede il parere del Ministero della Cultura sul Franchi? Risponde Sgarbi che non si può demolire, ma si può ristrutturare. Nardella, e questa sarà un'altra ferita per Sala, dice Sgarbi, mi ha detto che a lui l'architetto di San Siro, l'architettura di San Siro piace molto, molto di più addirittura di quella del Franchi, con il paradosso che sul Franchi c'è il vincolo per non farlo abbattere, consentendo però il rinnovamento e il miglioramento, mentre su San Siro non c'è vincolo, non ci vuole una deroga operativa, però è un principio mentale per cui non si capisce perché, contrariamente ai tre quarti di Milano, Sala vuole andare nella direzione opposta. Ricordo in quei giorni tante telefonate di milanesi più o meno illustri, tutti contrari all'abbattimento, dice Sgarbi, tutte persone del mondo suo, in riferimento a Beppe Sala, non del mio. Aggiungo che ho parlato anche con Antonella Rinaldi, che è stata sovrintendente a Milano. E cosa le ha detto la sovrintendente a Milano? Che alla fine all'epoca aveva prevarso il vincolo monumentale, ma che però nel 2024 scatterà automaticamente, perché sono passati 70 anni dall'ultimo intervento significativo allo stadio, che risale al 1954. Basta dunque aspettare un anno e anche se non facessi nulla, scatterebbe il vincolo, dice Vittorio Sgarbi, che però ha intenzione anche di andare avanti con il vincolo relazionale. Che cosa è? Allora, chiederò al nuovo sovrintendente di lavorare in questa direzione. A quel punto la procedura andrà avanti, al di là della mia delega specifica, che in ogni caso non è mai stata una delega a fare il sovrintendente, ma è la delega naturale della politica che dà degli indirizzi. Ma che cos'è questo vincolo relazionale? Riguarda il significato storico, simbolico e memorialistico di un'opera. Lo riassumo in questa formula. Nel 1995-96 si realizzò a Milano un monumento a Falcone Borsellino. Appare visibilmente brutto, però non lo si può abbattere perché il valore simbolico della memoria di Falcone Borsellino è tale da non permettere di distruggere una cosa anche non ben fatta. Questo dice Vittorio Sgarbi, che appunto vorrebbe andare avanti sul vincolo allo stadio Meazza di San Siro e che poi propone al sindaco Sala di fare la ruota panoramica, proprio come è stato fatto a Firenze. San Siro da abbattere no, la ruota panoramica sì. Se Sala mi chiede di fare la ruota, do subito il parere favorevole. E di San Siro di stadio si parlerà parecchio nel 2023, in particolare dopo che il Consiglio Comunale ha dato il via libera a quell'ordine del giorno che chiede delle ulteriori modifiche per migliorare il progetto a Inter e Milan, e la Giunta di Milano si dovrà pronunciare sul nuovo interesse pubblico all'operazione. Allora, parliamo alla stampa, passiamo alla stampa che titola sul presidenzialismo. Voglio l'Italia presidenziale, il virgolettato di Giorgia Meloni. Poi a pagina 3 la stampa dà un'interpretazione diversa da alcuni quotidiani riguardo alle politiche sul Covid. La stampa dice che sostanzialmente Giorgia Meloni sta facendo marcia indietro. Prove di retromarcia sul Covid, dopo gli allentamenti scattano i primi interventi sull'obbligo di mascherine. Questo perché appunto il ministro della salute Orazio Schillaci ieri ha prorogato fino al 30 aprile l'obbligo di indossare la mascherina negli ospedali, nelle RSA, negli ambulatori medici e negli studi dei medici di famiglia. A breve arriverà anche una circolare che fornirà alle regioni le indicazioni in caso di ripresa dei contagi, suggerendo l'uso massiccio delle mascherine. Che cosa dicono gli esperti al nuovo esecutivo? Allora, a spiegarlo è Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Dicastero del Ministero della Salute. È vero che larga parte della popolazione cinese non è immunizzata, o lo è in modo insufficiente per via dei loro vaccini meno efficaci, ma lo è altrettanto il fatto che se in Italia Omicron 5 è largamente dominante, da loro ha circolato poco, per cui il virus non dovrebbe avere la necessità di mutare così tanto per aggirare le difese del sistema immunitario, dice Gianni Rezza. Questo ci fa ben sperare circa la possibilità che, nonostante l'enorme mole di contagi, alla fine le varianti che inevitabilmente si produrranno non saranno poi così diverse da quelle oggi circolanti in Italia. Così dunque il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che dà ovviamente le indicazioni al ministro Schillaci. A pagina 4 della stampa il reportage da Malpensa, il cortocircuito di Malpensa. Allo scalo milanese i passeggeri dalla Cina sono spiazzati dai test facoltativi della regione, in particolare perché costano 90 euro. Non è ancora arrivata sostanzialmente l'ordinanza del ministro Schillaci, che impone invece i tamponi a tutti i passeggeri, quindi a Malpensa si sta andando avanti con i tamponi facoltativi, e che appunto sono facoltativi ma a pagamento, e quindi i cinesi devono pure pagare 90 euro per farsi fare questo tampone, che oggi è importante per più che altro per sequenziare il virus e continuare dunque con lo screening per capire le varianti che eventualmente sono in arrivo dalla Cina. E la stampa ha raccolto anche alcune dichiarazioni di Francesco Wu, che è presidente onorario dell'Unione degli Imprenditori Italia-Cina e che vive qui a Milano. E Francesco Wu dice: la tecnocrazia cinese ha dimostrato che il virus così non si contiene. Se le ragioni di questa decisione di fare i tamponi ai cinesi in arrivo dalla Cina sono, come temo, solo politiche, noi non ci stiamo più. Siamo stanchi di essere vittime di strumentalizzazioni. Basta guardare i titoli dei giornali di ieri e di oggi per capirlo. Alla fine, dice Wu, a essere criminalizzati siamo sempre noi cinesi residenti in Italia. È già successo in questi 3 anni di pandemia e sta capitando ancora. Andando avanti con lo sfoglio della stampa, si parla del presidenzialismo, della riforma del fisco. Meloni spinge a destra, titola la stampa. Sul presidenzialismo racconta di una retroscena a cui fanno cenno anche altri giornali, che sostanzialmente racconta del soccorso che potrebbe arrivare dal terzo polo, da Renzi e da Calenda, sul presidenzialismo o sul semipresidenzialismo. Insomma, la formula poi sarà da trovare. E scrive Francesco Olivo: il piano di Fratelli d'Italia, fare una mini bicamerale cercando la sponda di Renzi e Calenda, anche per arginare l'offensiva leghista sul federalismo. Giorgia Meloni crede che sia la volta buona per la riforma presidenziale o semipresidenziale, questo lo si vedrà più avanti, ma da parlamentare ormai esperta ha visto come i tentativi dei suoi predecessori sono falliti più o meno miseramente, e sa anche che l'opposizione, con l'eccezione del terzo polo, non collaborerà a cambiare la forma dello Stato. Così la scelta è quella di accelerare o almeno di dare questa impressione. Il presidenzialismo è una mia priorità, ha detto ieri Meloni, la Presidente del Consiglio si è data una scadenza appunto a farlo entro questa legislatura e ha indicato un metodo. Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa. Non ho pregiudizi e preclusioni, la bicamerale è utile se c'è la volontà di fare la riforma, altrimenti ovviamente non è utile. E sulla bicamerale probabilmente Meloni incontrerà qualche resistenza dalla Lega, che sta giocando tutta una sua partita sull'autonomia differenziata regionale, che a Meloni non piace proprio del tutto. E dunque Roberto Calderoli dice: nella mia storia, Roberto Calderoli ovviamente leghista, nella mia storia di parlamentare fatta di 9 legislature non ho mai visto una bicamerale conclusa con successo, tutte si sono chiuse senza ottenere alcunché. E sappiamo che Calderoli se ne intende di cavilli parlamentari, e lui l'artefice di alcune delle cose più diaboliche e stramparate, in particolare riguardo le leggi elettorali. E però Meloni potrebbe trovare il terzo polo, suo alleato sulla riforma presidenzialista, e conclude La Stampa: se il governo insomma dovrebbe trovare resistenza un po' dalla Lega e un po' dall'opposizione dall'opposizione, il terzo polo invece si mostra interessato. Se il governo apre una discussione non è possibile sfilarsi, dice Matteo Richetti di Azione. Italia Viva condivide, non ritenendo la bicamerale l'unico strumento, è questa la sponda sulla quale punta Meloni, che non dimentica un consiglio ricevuto 2 mesi fa. Non fare da sola, lo dice uno che se ne intende. Il consigliere era Matteo Renzi. Tutti i quotidiani parlano anche delle proteste delle ONG del mare, le abbiamo sentite anche noi da questi microfoni più e più volte nei giorni scorsi. Scoppia la rivolta delle ONG, pagina 14 della Stampa. Da Sihai a Medici Senza Frontiere, le associazioni di soccorso respingono il decreto sicurezza del governo. Non seguiremo i codici di condotta illegali che violano il diritto internazionale. Sono a rischio migliaia di vite. Lasciamola alla Stampa, andiamo a Repubblica, che sul Covid in particolare è la più dura contro Giorgia Meloni. Vaccini Meloni si nasconde, vi dicevo il titolo, il commento di Francesco Bei, Novax e Moschetto. La mezza linea di Meloni, pagina 3, per gli anziani, sia i vaccini, gli altri chiedano al medico. E poi a pagina 4 lo schemino, il dossier che fa Repubblica con tutti i provvedimenti che riguardano il Covid e che sono stati presi dal governo fino ad ora. Hub smantellati, dosi in frigo, la sfida al vaccino, al virus, scusate, è all'anno zero. A 3 anni dai primi 2 positivi al Covid preoccupa l'allarme per le nuove varianti, mentre sono saltate tutte le restrizioni anticontagio, dal Green Pass ai test di fine isolamento per i positivi. Resistono solo le mascherine in ospedale e nelle RSA. Le curve dei contagi e delle ospedalizzazioni sono lontane dalla soglia d'allerta, è vero, ma anche la campagna vaccinale è al palo, scrive Repubblica. Trovate appunto tutto questo schemino dei provvedimenti, questo mini dossier, se volete, a pagina 4. E poi Repubblica era stato il quotidiano che insomma per primo aveva sollevato forti critiche a Ignazio La Russa, al presidente del Senato, che aveva celebrato l'anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano con toni apologetici E allora Stefano Cappellini scrive: Meloni fa le prove da statista, ma sulla Miss torna Calimera, democratico e non violento, il movimento sociale italiano. Calimera, dice il giornalista greco a Giorgia Meloni, dandole il buongiorno nella sua lingua e al contempo, senza volerlo, chiamandola come la chiamavano nella sede, nella sezione del Movimento Sociale Italiano di Colle Oppio a Roma. Meloni era soprannominata Calimera. Ieri, nel corso della conferenza stampa di fine anno, è andata in scena un'altra lotta serrata tra Meloni, la premier che vorrebbe farsi statista, e Calimera, appunto, la leader di un partito che ha eletto alla seconda carica dello Stato un nostalgico fascista e che annovera tra le sue fila chi esalta il fascista e ordinovista nero Pino Rauti. Dove Calimera si è mangiata Meloni in un boccone è proprio nella risposta sugli omaggi di La Russa e di Rauti al Movimento Sociale Italiano. Le è stato chiesto ieri nella conferenza stampa di fine anno: condivide quegli omaggi? E lei si è prodotta in un clamoroso elenco di mistificazioni storiche, rimuovendo del tutto la natura politica del partito che l'ha svezzata. Il Movimento Sociale era espressione della destra democratica e repubblicana, come sapete, questo è quanto ha detto ieri Meloni, una frase che varrebbe la bocciatura in un qualunque esame dalla terza media all'università. Quindi ha aggiunto che il MIS si è sempre schierato contro la violenza politica. Il MIS, il partito di cui fu segretario Giorgio Almirante, ex segretario di redazione della difesa della razza e capo squadra dei picchiatori fascisti all'Università La Sapienza di Roma nel 1968. Il MIS, il partito di cui fu segretario Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, forza chiave della strategia della tensione e manovalanza delle stragi. Il MIS, il partito del massacratore di partigiani e golpista Unio Valerio Borghese. Alla fine, non volendo né potendo entrare nel merito della questione, come sui vaccini, Meloni l'ha chiusa così: se gli italiani ci hanno votato vuol dire che non considerano impresentabile quel passato, intestando così a tutti i suoi elettori la sua stessa apologia del Movimento Sociale Italiano. Stefano Cappellini, pagina 7 di Repubblica. Le notizie delle 8.30 e poi proseguiamo ancora per un po' con la lettura dei quotidiani. La radio sveglia di Radio Popolare, le 8.35 minuti, riprendiamo la lettura dei giornali. Allora, vediamo un po' che cosa scrivono sul re del calcio, su Pelé, che se n'è andato ieri. Non vi cito tutto, ogni quotidiano ha i suoi pezzi, i suoi ricordi insomma, alcuni poi si ripetono anche, ne ho tirati fuori tre dalla mazzetta di questa mattina. Non posso che iniziare dalla Gazzetta dello Sport. Pelé, c'era una volta, orei. Addio la leggenda del calcio e dei tre mondiali. Si è spento 82 anni la favola del campione che ha dato la felicità al Brasile e incantato il mondo. Dentro trovate un sacco di pezzi, dentro la Gazzetta ovviamente, quella finale di Messico 70, così entrò nelle nostre case, rovesciate e gol mai visti, il mito del bambino prodigio. Poi c'è un pezzo scritto da Ronaldo: io, il suo sorriso e un'eredità che mi riempiva di orgoglio. Il fenomeno, scrive per noi, la rivalità con Maradona, eterno duello tra parentesi, quasi amici. Da Repubblica, ve lo dicevo prima nella carrellata di titoli, prendo l'intervista a Sandro Mazzola, perché Sandro Mazzola era in campo a cercare di contenere Pelé nella finale di Messico 70, persa dall'Italia 4-1. E allora ricorda Sandro Mazzola, pagina 37 di Repubblica: c'è stato Pelé e poi tutti gli altri. Lo guardavo giocare lì sullo stesso campo e non credevo ai miei occhi. Era a 2 metri, ma era sulla luna. Oggi se ne va una parte di me. A Messico 70, Pelé e tutto il mondo. Pelé era, insomma, tutto il mondo per noi, dice Mazzola. Entrammo in campo per il riscaldamento e guardavamo soltanto lui. Lo guardavamo come si muoveva, cosa faceva. Gli osservai le scarpe, cercando di capire chissà quale segreto, se avesse i tacchetti di gomma o di cuoio, come potesse accarezzare il pallone in quel modo. Inseguivo la risposta a un segreto che risposte non ne ha. Si chiamava arte. A un certo punto nel riscaldamento si avvicinò e mi disse: «So chi era tuo padre e tu sei degno di lui». Mi mancò il respiro, quella frase mi paralizzò. Dopo non ricordo nemmeno come la giocai quella finalissima, dice Mazzola. Italia contro Brasile, un sogno, o forse no? Avevamo tutti contro, la nazionale era spaccata, come solo noi italiani possiamo fare. Sembrava che essere arrivati fin lì desse fastidio ai dirigenti di allora. Avevano già prenotato l'aereo per tornare a casa dopo il primo turno, ma quella finale, sì, fu un sogno. E poi prosegue con il ricordo di Pelé, che tra l'altro appunto segnò un gol di testa in quella finale. E lo ricorda quel gol, lo ricorda molto bene Sandro Mazzola. L'elevazione era la sua dote più impressionante, perché lui saltava e poi restava fermo nell'aria, una cosa pazzesca. Il suo gol fu favorito dal cambio di marcature appena deciso De Valcareggi, che spostò Burnic su Pelé e Bertini su Rivelino, però lo fece nel momento sbagliato e Oreine approfittò. Mi chiede Maurizio Crosetti: ma è stato il più grande di tutti i tempi, Pelé? Difficile dirlo, dice Mazzola, ma secondo me sì. Pelé era un alieno, mi lasciava stupefatto quando dribblava lungo la linea del corner senza mai perdere il pallone. L'aveva incollato al piede, lo accarezzava come non ho più visto fare da nessuno, nemmeno da Maradona e da Messi. E poi sorrideva sempre, vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati. Pelé era l'allegria del gioco, la pura bellezza. Eh sì, perché la maggioranza, buona parte di noi, me compreso, ovviamente Pelé non l'ha mai visto giocare dal vivo, quindi bisogna andare a recuperarli i suoi filmati, le sue partite, le sue azioni. Cosa sta succedendo a Rio de Janeiro invece ce lo racconta Emiliano Guanella sulla Stampa, pagina 25. Le lacrime di un popolo, l'ultimo saluto nello stadio del Santos. Era una notizia che il Brasile aspettava da giorni ed è arrivata nel mezzo delle feste, proprio a ridosso del Capodanno e a 2 giorni dall'insediamento del nuovo governo del redivivo Lula da Silva. Orei se ne va dopo un'agonia durata 1 mese presso il reparto oncologico dell'ospedale Albert Einstein, dove era entrato il 29 novembre, ufficialmente per dei controlli di routine a seguito del trattamento contro il tumore al colon che gli avevano tolto 2 anni fa. Pochi giorni dopo si è capito che la situazione era seria. Dalla clinica è filtrata la notizia che ormai c'era spazio solo per cure palliative. La metastasi stava avanzando. Sembrava uno scherzo del destino, Pelé che lotta per la vita proprio nel mezzo del mondiale in Qatar, e da allora si è formato fuori dall'ospedale un capannello di giornalisti che lì stazionavano in pianta stabile. Poi ieri la notizia della morte, i canali televisivi hanno interrotto la programmazione, molti conduttori in studio, scrive Emiliano Guanella, non hanno trattenuto le lacrime e sono partite le dirette, fiume, infarcite dai tanti coccodrilli già pronti da tempo. Innumerevoli le testimonianze di calciatori, artisti, commentatori, un lungo omaggio e un ricordo che ha viaggiato nei vari lunghi, nei luoghi simbolo della vita del re, ad iniziare da Santos, la sua città e il suo club di sempre. Allo stadio hanno preparato da 1 settimana 2 grandi tende bianche. Non è un segreto per nessuno che il suo desiderio fosse essere salutato proprio lì, a pochi passi dall'Oceano Atlantico e dalla sua casa. il rifugio di tutta una vita. La logistica è tutta da disegnare e preoccupa non poco, perché Santos è come Rimini, qui siamo in estate e quindi è tutto pieno. Decine di migliaia di tifosi si sono riversati davanti allo stadio, vogliono essere lì per riceverlo, per dirgli «bentornato a casa», «obrigado», «grazie», è la parola che percorre l'animo di 210 milioni di brasiliani. I nonni hanno raccontato di lui ai genitori, che oggi fanno lo stesso con i figli. Nella patria del football, lui è sempre stato considerato oltre, sopra ogni limite e ogni record. E saranno tantissimi i calciatori, gli allenatori e gli addetti al settore, oltre a tutti i cittadini, a voler rendergli omaggio. Così allora, è da Rio de Janeiro, Emiliano Guanella, e lo trovate a pagina 25 sulla Stampa. I giornali ovviamente non hanno fatto in tempo a lasciare nessun ricordo invece di Vivienne Westwood, morta anche lei ieri. Lo avete sentito dai nostri giornali radio. Vivienne Westwood, che aveva portato, come dire, il punk nella moda, c'era lei dietro ai Sex Pistols insieme a Malcolm McLaren, e poi insomma da stilista ha proseguito su quella strada. Con quello stile, tra le tante cose fatte da Vivienne Westwood, resta celebre la maglietta, forse, dei Sex Pistols, quella con, ce l'avete presente, la faccia della regina Elisabetta con una spilla da balia al naso e poi la scritta God Save the Queen, e allora la ricordiamo così. Abbiamo ancora qualcosina da leggere alle 8:46 minuti in questa rassegna stampa di oggi, la radio sveglia di Radio Popolare. E allora vado al Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale che oggi ha un'apertura diversa, non sulla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Ed è una indagine, un'inchiesta che il Fatto sta portando avanti da un po' e che si è arricchita nelle ultime settimane di ulteriori dettagli, e ora è il Fatto da conto di quella che definisce una svolta dei magistrati fiorentini che indagano sulla pista politico-mafiosa legata alle stragi del 1993. Dunque vado a pagina 8 del Fatto Quotidiano. I PM indagano sulla pista nera e su Stefano Delle Chiaie. Il pezzo è di Marco Lillo. La direzione investigativa antimafia sta indagando sulla presenza di Stefano Delle Chiaie, estremista di destra e fondatore del movimento Avanguardia Nazionale, in Sicilia nel 1992. La procura di Caltanissetta, dopo la pubblicazione delle inchieste giornalistiche del Fatto Quotidiano e di Report nel giugno scorso, ha delegato la DIA per capire cosa ci sia di vero nelle dichiarazioni che localizzavano a Capaci l'estremista nero nei mesi precedenti la strage del 23 maggio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta. Si cercano riscontri nelle affermazioni rilasciate in via confidenziale, quindi anonima e senza possibilità di utilizzo processuale, ai carabinieri già nell'ottobre del 1992 da Maria Romeo, compagna del collaboratore di giustizia deceduto Alberto Lo Cicero e sorella di quel Domenico Romeo che conosceva bene Delle Chiaie, al punto da accompagnarlo in Sicilia nel dicembre 1991. Anche le dichiarazioni confidenziali della 2006 di Lo Cicero stesso, che per alcuni versi ampliavano quella della compagna, scrive Marco Lillo, sono ora oggetto di approfondimento da parte dei magistrati fiorentini. Trovate tutto quanto spiegato per bene a pagina 8 e a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Dal Fatto vi segnalo anche un'altra cosa, se l'apertura è appunto su questa indagine dei PM fiorentini, poi anche loro nelle pagine interne ovviamente si occupano della conferenza stampa di Giorgia Meloni e con particolare accento ai temi della giustizia, cari al Fatto Quotidiano. Bavaglio e impunità siano ordio ai poveri, invece Meloni dice andate a lavorare. Da pagina 4 prendo il pezzo di Nicola Borzi, che però dà conto di un'altra cosa, che è una specie di scudo per le multinazionali, il rientro dunque in Italia degli utili di queste multinazionali dai paradisi fiscali. Pagina 4, l'ultimo regalo della manovra, lo scudo per le multinazionali. Allora, scrive Nicola Borzi, quest'ultimo regalo va alle multinazionali italiane, viene di fatto introdotta una nuova voluntary disclosure, cioè uno scudo fiscale che tradotto in parole povere significa un maxi condono sui tributi da versare per il rimpatrio degli utili non distribuiti detenuti nei paradisi fiscali dalle aziende nazionali che realizzano un fatturato annuo superiore a 750 milioni. Lo prevedono i commi dall'87 al 95 della versione finale della manovra, che introducono un regime agevolato con un'unica imposta sostitutiva del 9% per il rimpatrio di questi capitali conservati offshore. Una mossa che nelle intenzioni del Ministero delle Finanze dovrebbe consentire di realizzare un gettito di 336 milioni di euro, calcolati su una base imponibile stimata in almeno 44 miliardi nel 2019, potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata, perifrasi per indicare appunto i paradisi fiscali, secondo lo stime dell'Oxet. L'agevolazione, cioè lo scudo fiscale, non si limita agli utili detenuti all'estero dalle multinazionali italiane con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni, come si diceva, l'agevolazione riguarderà anche i contribuenti tenuti a versare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, i quali potranno optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota del 30% degli utili non distribuiti. E dunque da qui il regalo alle multinazionali, una norma che il governo Meloni avrebbe copiato da quanto fatto dall'amministrazione Trump, che negli anni scorsi aveva riportato negli Stati Uniti gli utili detenuti all'estero ovviamente delle multinazionali americane. Vado sostanzialmente a chiudere questa rassegna stampa di oggi con il quotidiano Domani. Che fa l'apertura su Giorgia Meloni e la conferenza stampa. Il commento di spalla è invece sul caso Qatar, l'eurocorruzione. Emanuele Felice, economista, propone un codice di condotta per trattare con i regimi. Il caso Qatar oltre le tangenti. Tutti i paesi democratici dovrebbero dotarsi di un codice di condotta coerente e severo per i rapporti con i regimi oppressivi, un codice che vincoli sia la politica sia il mondo degli affari al rispetto dei diritti umani. Questo è il vero nodo cruciale se non vogliamo che a poco siano quei paesi a trascinarci nelle sabbie mobili del loro modello e dei loro metodi. Non è il primo in questi giorni, in queste settimane, ad invocare nuove regole sulle lobby e in particolare su quelle che hanno a che fare con alcuni paesi. Ne aveva parlato anche ai nostri microfoni Rosy Bindi dopo un evento qui a Milano insieme al candidato del centrosinistra alle regionali, Pierfrancesco Maiorino. Aveva chiesto una nuova legislazione, nuove regole, nuove norme sulle lobby e in particolare appunto quelle che riguardano alcuni paesi problematici. A pagina 7 il Domani fa poi un approfondimento su un altro tema collegato al Covid di cui si è parlato e si sta parlando tanto, il disagio dei giovani, degli adolescenti in particolare, e lo fa legandolo proprio ai due anni di restrizioni pandemiche, il disagio mentale dei giovani di cui nessuno si occupa e ci sono tante tabelle a pagina 7 di Domani con una serie di specificità che riguardano varie forme di disagio giovanile. Allora, i sintomi depressivi: secondo recenti ricerche la salute mentale dei giovani europei è peggiorata durante la pandemia. Osservando i dati francesi, i sintomi depressivi dei giovani tra i 18 e i 24 anni hanno seguito le ondate della pandemia, aumentando quando aumentavano i contagi e le corrispondenti restrizioni sono continuate ad aumentare durante il corso del 2022 e solo recentemente hanno registrato una diminuzione raggiungendo il 41% degli intervistati. Cure insoddisfacenti per questi giovani, si parla spesso di conseguenze economiche della pandemia, ma si parla troppo poco di quelle psicologiche, nello specifico delle conseguenze che ha avuto sulla salute mentale dei più giovani, la parte della popolazione che spesso più soffre di disturbi psicologici. Secondo una recente pubblicazione europea, nella primavera del 2021 il 53% di chi aveva tra i 18 e i 29 anni in Europa aveva segnalato bisogni insoddisfatti di cure per la salute mentale. Cosa dicono gli studi in Italia? Scrive Domani. Secondo una ricerca pubblicata dall'Istat, in Italia nel 2021 i giovani fra i 14 e i 19 anni sono l'unico segmento di popolazione che ha registrato un peggioramento del benessere soggettivo. La quota di giovani molto soddisfatta per la vita è passata dal 56 51,9% del 2019 al 52% del 2021. Anche il benessere mentale è peggiorato. Il punteggio è sceso di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2020 per le ragazze e di 2,4 punti per i ragazzi. Ultimissima segnalazione, poi i nostri ospiti, sarà con noi il politologo Carlo Galli, con lui commenteremo anche noi un po' la conferenza stampa Fiume di Giorgia Meloni. Lo prendo sempre da domani, a pagina 11, c'è un'Europa che ha vinto la lotta contro l'inquinamento delle auto. Pezzo che ci interessa qui a Milano, dove discutiamo tanto di provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e anche la qualità del nostro modo di muoverci e spostarci in città. Andrea Malan scrive, partendo da Stoccarda: forse la città più legata all'auto in un paese, la Germania, dove l'industria dell'auto è un pilastro fondamentale. A Stoccarda c'è dai primi del Novecento la sede della Mercedes-Benz e a Stoccarda è nata, appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche la Porsche. Proprio Stoccarda è stata però nel 2019 una delle prime città tedesche a vietare l'ingresso alla maggior parte delle auto diesel. Stoccarda non ha adottato le misure spontaneamente, ma dopo una battaglia giudiziaria delle associazioni ambientaliste. L'associazione ecologista Deutsch Umweltlife ha chiesto che nel 2015 al Tribunale Amministrativo di Stoccarda l'imposizione all'amministrazione locale di misure drastiche. Dopo uno scontro durato oltre 3 anni, il via libera è arrivato quando nel 2018 la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che le singole città possono imporre divieti di circolazione locali per i veicoli inquinanti. Il principio è che le città stesse sono responsabili del rispetto dei limiti di legge a livello europeo per le sostanze inquinanti, che per il biossido di azoto, d'azoto sono di 40 microgrammi per metro cubo. Il bando a Stoccarda è entrato in vigore il 1 gennaio 2019 per i diesel fino al livello Euro 4 compreso, ed è stato esteso nel luglio 2020 fino agli Euro 5. Il divieto vale tutti i giorni 24 ore su 24, quindi non è a durata temporale limitata come ad esempio Area B qui a Milano, a differenza di misure simili in altre città, appunto. Citavo la stessa Milano. Poi insomma va avanti a raccontare che cosa è stato fatto a Stoccarda e poi anche quanto fatto a Londra. Londra adottò fin dal 2003 uno dei primi sistemi di pedaggio per chi entrava in centro nei giorni feriali, nelle ore centrali della giornata. 4 anni fa poi la città ha trasformato la zona centrale in una zona a bassa emissione, introducendo un pedaggio addizionale sulle 24 ore per i veicoli a emissioni maggiori. Dal 2022 i diesel Euro 5 e anteriori pagano un pedaggio di 12 sterline per ogni ingresso, che si aggiunge alle 15 sterline che tutti i veicoli, salvo le auto elettriche, pagano se entrano nell'area ristretta della città. E poi via via si citano altri casi, tra cui quello di Parigi, con una nota finale appunto su quello che si sta tentando di fare qui a Milano. Pagina 11 del quotidiano Domani. Un breve stacco e poi proseguiamo qui con la Radio Sveglia di Radio Popolare.
State ascoltando Radio Popolare.
The trouble with the straight and the narrow is it's something I keep sliding.
Le 9:05 minuti, rientriamo qui con la Radio Sveglia di Radio Popolare. La conferenza stampa Fiume di Giorgia Meloni. È stata, se l'avete letta, sentita più che altro, o se ne avete letto sui quotidiani che abbiamo da poco anche finito di sfogliare questa mattina. Insomma, è stata una maratona, 3 ore di domande e risposte. E aveva detto che Giorgia Meloni era stata criticata dai giornalisti perché dicevano che scappava dalle domande dei giornalisti. Ieri invece non è scappata e ha risposto a tutte quelle domande, quindi conseguentemente c'è anche molto materiale su cui discutere. I tre temi di cui lo abbiamo sentito e letto anche nell'ora precedente dai giornali, di cui si parla di più, sono il presidenzialismo, che Meloni vorrebbe fare prima della fine della legislatura, il Covid, con il ritorno di alcune precauzioni ma senza restrizioni delle libertà personali, ha detto Giorgia Meloni, e poi il Movimento Sociale Italiano, celebrato sostanzialmente anche ieri dalla Presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda riguardo agli omaggi che aveva fatto nei giorni scorsi al MIS il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Allora, ne parliamo anche con il nostro ospite qui alla Radio Sveglia, che è il politologo Carlo Galli. Buongiorno, professor Galli.
Buongiorno a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Parto col chiederle, come dire, che impressione le ha fatto ieri Giorgia Meloni, perché appunto sono passati 2 mesi di governo più o meno, a capo di una maggioranza anche piuttosto litigiosa, perché lo sappiamo, insomma, Lega e Forza Italia patiscono il consenso che ha ancora Giorgia Meloni, che ha Fratelli d'Italia, e poi la presidenza è la prima presidente del Consiglio donna, anche di questo insomma si era parlato tanto dopo il 25 di settembre. Allora partirei un po' da qui, ecco, che impressione le ha fatto a lei questa conferenza maratona di Giorgia Meloni?
Diciamo che è la conferenza stampa di una persona che non parte avvantaggiata, non parte con un patrimonio consolidato di autorevolezza, e che, se lo vuole conquistare, diciamo così, grintosamente, con grande determinazione, esibendo certezze, esibendo capacità di analisi, ecco, si vede che si sente ancora nella posizione di dimostrare qualche cosa, e questo è il primo punto. La cosa che a me ha colpito di più è che vuole dimostrare di essere di destra, perché una parte delle critiche che sono state rivolte all'azione del governo sono critiche che sostengono che il governo è criticabile perché è di destra, ma una parte anche invece di critiche nasce dal fatto che si dice: ma insomma, questo governo finge di essere di destra, in ogni caso finge di essere una discontinuità rispetto al passato, dopotutto aveva cercato i voti e li aveva presi, in nome di una discontinuità, di una rottura con il mainstream, con l'establishment, eccetera, eccetera. Di fatto, in realtà, non fa altro che portare avanti qualche cosa di simile all'agenda Draghi, addirittura precede le richieste dell'Europa, non mette in discussione assolutamente nulla della politica estera del paese ereditata dal governo precedente.
È che era stato anche un po' un leitmotiv in campagna elettorale, Meloni che si stava draghizzando, si diceva, per arrivare al potere. E invece?
E invece, allora, diciamo così, dobbiamo distinguere fra la sostanza del lavoro della Meloni e la la sua rivendicazione. La sua rivendicazione ieri è stata: questa manovra è una manovra che nasce da una serie di scelte politiche, come dire, non sono scelte tecniche, non sono scelte che mi sono state imposte da poteri esterni al nostro paese. Quello che ho fatto l'ho fatto perché io sono una politica, ho vinto le elezioni e sono una politica di destra, il che va bene, cioè risponde alla verità. Quanto poi al contenuto di quella manovra, qui bisogna dire che l'elemento di destra c'è, ma veramente minoritario, nel senso che una manovra dopo tutto modesta, in cui più di 20 miliardi sono impegnati per attutire l'impatto dell'aumento delle bollette energetiche, quello che rimane era davvero poco. Certo, qualche segnale è stato dato, cioè il privilegiare i lavoratori autonomi sotto il profilo fiscale è piuttosto notevole, una flat tax che si applica anche a livelli di reddito molto alti, questi sono livelli incrementali.
Diciamo ampi tratti liberisti, forse almeno questo.
Appunto, una ideologia anti reddito di cittadinanza. Allora, anche qui, quando fu instaurato e introdotto questo reddito di cittadinanza, sollevò una montagna di critiche. Adesso sembra che fosse la panacea di tutti i mali e che la destra lo voglia togliere perché è una destra che combatte i poveri. Ora, che combatte i poveri è abbastanza vero, che sia il reddito di cittadinanza una gran risorsa anche sotto il profilo macroeconomico. C'è ancora chi sostiene che non lo è e che sarebbe meglio pensare a qualche cosa d'altro, ma insomma lì c'è stato un segnale chiaro, è stato dato, ci sono i fannulloni e quindi noi che siamo di destra colpiamo lì, perché siamo persone serie, per cui a un livello fiscale, flat tax a certi redditi anche alti, a livello simbolico ma anche relativamente sostanziale, un taglio al reddito di cittadinanza e poi una serie di promesse o minacce tutte orientate a placare e a soddisfare le esigenze anche ideologiche di una parte del suo elettorato, il che peraltro non è qualche cosa di cui ci dobbiamo scandalizzare, perché
in democrazia è la politica, prendi i voti per fare certe cose e poi però, si chiede che queste cose vengano fatte.
Siamo ancora nel criticabile, ma nel non tremendo sotto il profilo della tenuta democratica del paese, criticabile finché si vuole. Ma insomma, movimento sociale anche lì non è un nodo facile da sciogliere, cioè è evidente che chi vince le elezioni, chi arriva ad occupare cariche di vertice nel Senato eccetera, cioè, ha una storia, ha un passato, è impossibile, tranne che non sia un tecnico, che comunque anche i tecnici hanno un passato, non è che non ce l'hanno. Allora, il movimento sociale era estraneo alla democrazia nel suo momento costituente, ecco, cioè tra l'altro non ha nemmeno fatto parte non ha nemmeno partecipato alle elezioni per l'Assemblea Costituente perché non esisteva allora, è nato in dicembre, le elezioni si sono tenute in giugno nel 1946, e soprattutto sotto il profilo ideologico-politico ha raccolto coloro che erano stati i nemici sconfitti delle forze democratiche del CLN, per cui questo dal punto di vista del potere costituente, che poi è diventato l'arco costituzionale, è un partito che era fuori. Ma non è questa l'unica fonte della legittimità in una democrazia, cioè non c'è solo il momento costituente a determinare, che c'è ed è importantissimo, ma non c'è solo il momento costituente a determinare la legittimità di un ordinamento politico, c'è anche il suo funzionamento costituito, e rispetto al funzionamento costituito normale, diciamo, ecco, legale, anche chi è fuori della legittimità, come voleva essere il movimento sociale, dal punto di vista della legalità, diciamo così, con tutti i dubbi e tutte le il distinguo, insomma, non c'è mai stato un magistrato che l'abbia sciolto dichiarandolo movimento neofascista, eleggeva deputati e senatori, era utilizzato dalla Democrazia Cristiana in caso di emergenza per raccogliere voti parlamentari, per eleggere qualche capo dello Stato, per sorreggere qualche governo, aveva fatto una svolta filoatlantica, filoamericana fin dagli inizi degli anni 50, insomma ha fatto parte della storia d'Italia, e questo è ovvio, ma ha fatto parte anche della storia legal-democratica del paese, perché è esistito e nessuno l'ha mai sciolto. Mm-hmm. E detto questo si tratta di capire le celebrazioni. Allora,
perché ecco, professor Galli, quello che sembra, poi non so, magari mi sbaglio, è che l'operazione di Giorgia Meloni vada nella direzione di un cambio di narrazione, come dire, culturale, cioè mi sembra che Meloni non voglia sprecare questa occasione storica per riabilitare definitivamente quella destra post-fascista, perché oggettivamente non capiterà più forse in questi termini un'occasione come questa dal suo punto di vista.
Sì, diciamo, io la vedo così. Detto quello che ho detto, bisogna dire che il Presidente del Senato è una persona che ha un certo quale istinto verso la provocazione, diciamo. Ecco, tanti Presidenti dell'Assemblea, della Camera e del Senato, tutti in passato si trovavano ad avere un passato politico. Alcuni avevano un passato politico comunista, Nils De Jott in Grau, napolitano quando lo è stato. Allora, l'idea di celebrare la fondazione del partito d'appartenenza può anche essere un'idea, come dire, neutra. Diciamo che lo sarebbe se oggi fosse ancora possibile distinguere fra un livello privato e un livello pubblico. Per cui a livello pubblico assolutamente no, un Presidente del Senato non può fare una cosa del genere, ma verso qualunque partito, non solamente sociale, non lo può fare. A livello, come dire, politico privato, vabbè, se proprio ci tiene. Il fatto è che al giorno d'oggi questa distinzione tra pubblico e privato non regge. Se non ho capito male, questa cosiddetta celebrazione da parte di La Russa è stata fatta via web, per cui non si sa se è pubblico o privato.
Via web direi, però no, è pubblica, perché poi quanto avviene sul web e quanto poi leggono e vedono tutti, e ormai oggi da lì si lanciano anche messaggi piuttosto importanti e fondanti.
E questo è il fatto che lì, anche se non c'è un timbro di ufficialità, come dire, istituzionale, non si può dire questi sono fatti miei privati, perché appunto il web
c'è l'ufficialità politica.
Sì. L'ha fatto per provocare, e poi anche forse per dare una sveglia a Meloni,
ecco.
Cioè, per dire occhio che non puoi adesso andare in giro facendo la santarellina democratica. Ricordati chi sei,
la Draghi 2. Senta, professor Galli, volevo toccare anche la questione, prima di salutarla, del presidenzialismo o semipresidenzialismo, ancora non lo sappiamo, perché oggi appunto i giornali ne parlano, ne ha parlato Giorgia Meloni ieri, e si parla anche, ci sono questi retroscena, il soccorso del terzo polo che potrebbe arrivare a Meloni per arrivare ad approvarlo questo presidenzialismo o semipresidenzialismo. In passato, lo ricordiamo, insomma, chi ha toccato questo tema si è fatto piuttosto male politicamente. Secondo lei Meloni ha la possibilità di farcela, e che cosa ne pensa di questo presidenzialismo all'italiana, in Italia?
Sono due domande diverse. se ci riesce il risultato politico è enorme, cioè questo partito di destra, questa maggioranza di destra si legittima come portatrice di un nuovo potere costituente, cioè non è più nata fuori dalla legittimità costituzionale, nata nel 1946 intendo, fuori dalla legittimità costituzionale, ma è l'autrice di una nuova forma costituzionale del paese, una coautrice, quindi perfetta legittimazione. Ripeto, la legalità è un'altra storia, quella ci deve pensare la magistratura quando è il caso, ma perfetta legittimazione politica è un risultato clamorosissimo, ecco, se si riesce. Cosa che non è facile, perché come dice lei, finora si sono fatti tutti male quelli che hanno pensato di fare delle grosse riforme della Costituzione, e quando ci sono riusciti, come la sinistra con il titolo quinto, hanno fatto del male. Ma insomma, lasciamo stare questo. Che si riesca con il voto anche del centro, beh, il centro vorrà poi anche qualcosa in cambio, insomma, bisogna vedere se quanto si sentono impegnati in questa direzione i soci di governo, gli alleati di governo della Meloni, perché per lei è vitale, comunque vitale, è come dire una vittoria strepitosa. Per Berlusconi potrebbe esserlo, per Salvini se dovesse pensare a una riforma della Costituzione penserebbe al contrario, cioè una riforma fortemente federalistica, insomma. Poi si tratta di capire se all'Italia questa cosa serve, che sarebbe poi il tema fondamentale. Ecco, io personalmente penso che non serva quasi niente, perché i gravi problemi dell'apparato pubblico italiano non stanno nell'impianto parlamentare della Repubblica, impianto parlamentare che è già largamente di fatto bypassato da una preponderanza politica invincibile del governo. Ecco, che questo da decenni è così, da decenni. Per cui la Costituzione di fatto di questo paese vede l'iniziativa politica in mano al governo e non in mano al Parlamento. Cambiare l'impianto formale serve a poco se non si cambia, ad esempio, la pubblica amministrazione. Se non si cambiano i nodi reali, concreti, pratici che rendono la politica di questo paese debole e l'azione politica ancora più debole, perché l'azione politica è un'azione, diciamo così, legislativo-amministrativa di fatto, che è difficoltosissima da implementare oggi, perché abbiamo un'amministrazione pubblica veramente mal congegnata, e l'elemento della decisione politica, il formarsi della volontà politica, non passa più attraverso il Parlamento, cioè i partiti, i portatori di una di ideologie, di interessi chiari, socialmente espliciti, no, passa attraverso un'elaborazione che è tutta nella testa del governo e dei ministeri e delle tecnostrutture dei ministeri. Certamente a monte c'è
chi parla di deriva illiberale nel caso si dovesse arrivare a un presidenzialismo.
No, non è di per sé illiberale il presidenzialismo. Sul presidenzialismo pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Francia. È un elemento spettacolare, ma non risolverebbe praticamente nessuno dei nostri problemi. Ha un grossissimo plus valore politico per chi riesce a portarlo a casa, ma di fatto non risolve questi problemi, perché il potere di un presidente, a parte alcuni problemi che verrebbero meno, verrebbe meno il potere neutro del capo dello Stato, che sarebbe un potere anch'esso politico, e quando cade un governo che cosa succede? Che il capo dello Stato, che pure di quel governo è garante politico, che cosa fa? Cioè, ci sono grossi problemi interni alla macchina, ecco, ma soprattutto anche adesso c'è, ripeto, il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutto il suo governo hanno la capacità di portare a termine le loro decisioni politiche rispetto al Parlamento. Cioè, il Parlamento non è che sia un grande ostacolo, il grande ostacolo è quello che succede appena fuori da Palazzo Chigi, da Palazzo Madama e da Palazzo Montecitorio, cioè, quando poi le decisioni devono essere poste in essere, è così. E lì non è più questione di presidenzialismo sul presidenzialismo, lì è questione
ci sarebbe la svolta culturale dell'elezione diretta del di quello, insomma, sì, ma presidente del consiglio
questo
e o premier.
dicevo, cioè dopo non c'è più un potere neutro, perché adesso il capo dello Stato è un potere neutro perché è isolato rispetto alla politica, al popolo, perché non nasce da lì, nasce dentro il palazzo, il che lo rende molto più distaccato rispetto agli impulsi politici di quanto non sarebbe se fosse eletto dopo una sanguinosa campagna elettorale. Sanguinosa nel senso di combattuti.
Certo, certo. Il leghista Roberto Calderoli oggi, ieri, ha detto se fanno una bicamerale per arrivare al presidenzialismo non ci arriveranno mai, perché le bicamerali falliscono sempre. Chissà se è una previsione corretta la sua.
Ma sì, penso di sì, penso che una bicamerale, cioè, non è, diciamo così, si capisce l'enorme valore, l'enorme plus valore politico per la Meloni di questa cosa, si capisce molto meno qual è l'effetto positivo per il paese, si capisce abbastanza chiaramente quali sono le possibili controindicazioni negative.
Grazie professor Galli per essere stato con noi questa mattina e buon fine inizio anno. A presto.
Grazie e altrettanto a voi.
Il professor Callo Galli, politologo. Gli aggiornamenti delle 9.30 e poi l'ultima mezz'ora qui insieme alla Radio Sveglia.
With what you like, where your love like it is made of. Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair?
Le 9:38 minuti, rieccoci qui con la Radio Sveglia. Fino alle 10, quando poi ci saranno gli speciali di Radio Popolare per questo fine e inizio dell'anno. Quello di questa mattina sarà sull'Ucraina, Luca, l'accoglienza dei profughi ucraini, un viaggio che ha fatto il nostro Claudio Iampaglia. Restiamo sempre fuori dall'Italia per questi ultimi 10 minuti insieme e andiamo in Kosovo. Perché? Perché nelle ultime settimane, nei giorni scorsi, è tornata alta la tensione tra Serbia e Kosovo, in particolare. Lo abbiamo raccontato nella parte nord del paese, del Kosovo, quella che confina ovviamente con la Serbia e dove vive la minoranza serba del Kosovo. Allora, in questa zona dicevamo che è tornata alta la tensione perché ci sono stati posti di blocco, sono ricomparsi i blindati dell'esercito serbo, poi ieri le barricate ai confine sono state tolte su ordine del presidente serbo Vucic e quindi il confine è stato riaperto. Per il momento sembra, insomma, che la diplomazia abbia prevalso, però i motivi, le ragioni, i motivi di queste tensioni restano tutti lì, covano, insomma, ancora sotto la cenere. Kosovo, lo ricordiamo, nel 2008 si è dichiarato indipendente dalla Serbia, un'autonomia parzialmente riconosciuta dalla comunità internazionale. Proviamo a capirci qualcosa in più con Giorgio Fruscione, che è giornalista e analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Internazionali. Buongiorno, benvenuto a Radio Popolare, Giorgio.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Ecco, anzitutto ti chiedo di spiegarci perché era risalita così alta la tensione in queste ultime settimane, ultimi mesi direi.
Ultimi mesi, esatto, perché sostanzialmente è una crisi che si trascina da quando è iniziata la scorsa estate la cosiddetta guerra delle targhe, per farla brevissima, insomma, un conflitto di autorità su chi dovesse emettere le targhe che circolano in Kosovo, dal momento in cui i serbo-kosovari utilizzano ancora quelle emesse dalla Serbia. Una crisi poi rientrata, ma che appunto ha lasciato diversi strascichi. Tra questi un poliziotto serbo che è stato accusato di aver assaltato una commissione elettorale kosovara, e il suo arresto appunto ha portato a queste barricate. Questo poliziotto però appunto è uno di quei serbo-kosovari che partecipava alla polizia del Kosovo e che a inizio novembre diede le dimissioni proprio in contrasto al governo di Pristina, che avrebbe presto iniziato a multare quei serbi che appunto ancora circolano con le targhe serbe. Quindi ecco, è una crisi che scatena un'altra, perché appunto la crisi delle targhe era rientrata e è seguita questa delle barricate, che a sua volta è rientrata. Quindi ecco, è una situazione dove l'escalation purtroppo è abbastanza ciclica.
Ma abbiamo corso davvero il rischio di una escalation che avrebbe potuto portare a un conflitto militare aperto, a una guerra, perché anche di questo appunto si è parlato nei giorni scorsi, oppure no, secondo te?
No, assolutamente, io lo escludo sin da quest'estate, quando appunto le notizie erano anche più allarmanti da un punto di vista di cronaca sul terreno, ma non esistono le condizioni per uno scontro come quello che vediamo in Ucraina, o diciamo un conflitto tradizionale. Soprattutto manca la volontà politica da entrambi gli schieramenti.
Manca la volontà politica di procedere a un conflitto militare?
Manca la volontà politica, nel senso che le due leadership, quindi sia il presidente serbo Aleksandar Vučić che il premier kosovaro Albin Kurti, sanno che è politicamente più conveniente continuare a ripetere e ribadire la minaccia di un imminente conflitto contro il nemico di sempre, piuttosto che aprire apertamente, portare avanti apertamente una guerra tradizionale. Quindi c'è una convenienza politica nel minacciare la guerra piuttosto che scatenarla apertamente, per non parlare poi di tutto quel che manca per una guerra: un budget militare, un supporto diplomatico dall'esterno, e tutto un insieme di cose che i due schieramenti non possiedono.
Immagino, ecco, soprattutto forse il Kosovo, che forse non ha neanche un esercito, come dire, regolare, inquadrato, come siamo immaginati a conoscerlo.
Esatto, il Kosovo ha delle forze speciali, non ha degli armamenti e appunto delle truppe tali per sostenere uno sforzo bellico di questo tipo, il che non significa che non si possa sparare e creare appunto dei momenti di conflitto, però ecco, non è in un interesse militare strutturato, ecco, quindi...
Conviene più mantenere questo stato di tensione invece che farlo degenerare.
Esatto, infatti quando dico che non esiste il rischio di una guerra tradizionale, non intendo assolutamente sminuire l'importanza della situazione, non intendo assolutamente dire che la situazione è tutta sotto controllo e tranquilla, anzi, proprio perché la minaccia rimane costante, la tensione è anch'essa perpetua e viene appunto mantenuta come un punto di riferimento saldo per entrambi gli schieramenti.
Si è parlato anche di una possibile influenza russa di Vladimir Putin sulla Serbia, sul presidente Vučić, e quindi l'apertura di un secondo fronte in Europa contro la NATO, contro l'Occidente. Che segnali ci sono, se ci sono stati?
Allora, contrariamente a quello che si può pensare, il ruolo della Russia nel dossier kosovaro è un ruolo secondario, non è un ruolo da protagonista, non c'è un ruolo che la vede dare ordini o comunque gestire la situazione in prima persona, ma piuttosto sfruttare dalle retrovie quello che succede, quello che può sperare che succeda è appunto una instabilità politica e geopolitica generalizzata. Quindi la Russia non è responsabile di questa crisi, ma sicuramente potrebbe diventarne uno dei principali beneficiari, in modo indiretto però.
Non ci sono dunque stati segnali evidenti in queste settimane e mesi?
Diciamo che la Russia è sempre presente nei Balcani con dei suoi strumenti di soft power che sono consolidati e che servono sostanzialmente per incoronare quel rapporto di alleanza politica che ha Mosca con Belgrado. Un esempio è appunto l'apertura dell'emittente filogovernativa Russia Today in Serbia proprio mi sembra l'estate scorsa, insomma comunque dopo l'inizio della guerra in Ucraina, in controtendenza invece con il resto d'Europa, dove i canali filogovernativi russi erano stati tutti banditi, e quindi uno strumento che serve per rinvigorire quella retorica del Cremlino che appunto alimenta la guerra. E infatti in Serbia il ruolo della Russia nella guerra è totalmente è percepito in modo totalmente diverso rispetto al resto dell'Europa. Pochissimi credono che la responsabilità della guerra sia della Russia e nella guerra in Ucraina, quindi ecco, la presenza c'è assolutamente, ma è una presenza diversa da come la possiamo immaginare noi, non è una presenza appunto attiva, serve più appunto per stimolare una diversa percezione degli eventi internazionali e quindi sfruttare di conseguenza quello che può essere l'instabilità generale.
Ecco, un'ultima cosa, Giorgio Fruscione, appunto adesso si è arrivati alla rimozione di queste barricate, quali sono stati ecco, gli elementi che hanno portato a questa de-escalation qual è stato l'intervento, anche il ruolo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in particolare nei confronti dei serbi, del governo serbo?
C'è un protagonista solista, mi verrebbe da dire, che è principale responsabile sia dell'escalation che della de-escalation, e questo è il presidente serbo Aleksandar Vučić, che diciamo ha un controllo pressoché totale non solo sulla società serba ma anche sui rappresentanti serbi del Kosovo. Motivo per cui io dico che le barricate sono state una sua precisa volontà politica e è stata una sua precisa volontà politica rimuoverle. Di conseguenza poi abbiamo avuto ovviamente anche un ruolo della diplomazia internazionale, Stati Uniti e Unione Europea si sono spesi per produrre questo comunicato congiunto in cui sostanzialmente si dicono preoccupati della situazione sul campo e hanno rassicurato l'immunità per coloro che hanno partecipato a queste barricate, che sono state definite proteste pacifiche, al netto delle immagini poi che circolano su appunto in rete, e quindi ecco, questa è anche un po' una concessione nei confronti dei serbo-kosovari. E in chiusura di questo comunicato congiunto è stato detto che tutte le disposizioni del dialogo con la D maiuscola, quindi in riferimento ai precedenti accordi tra Belgrado e Pristina, devono essere rispettati e applicati. E questo mi lascia pensare che si alluda al rispetto delle disposizioni dell'accordo del 2013 quando Belgrado e Pristina siglarono i cosiddetti accordi di Bruxelles, che prevedono la creazione di un'associazione di municipalità serbe che è di fatto il vero obiettivo politico che vuole raggiungere la Serbia e il presidente Vučić, ovvero un'associazione di comuni che sono i quattro comuni del nord del Kosovo dove si concentra la minoranza serba.
Obiettivo realizzabile?
Realizzabile sì, probabilmente però questo stesso obiettivo sarà propedeutico per un nuovo accordo quadro tra Kosovo e Serbia che possa assicurare una vera stabilità e probabilmente un maggior contributo verso un reciproco riconoscimento tra i due paesi.
Grazie Giorgio Fruscione per essere stato con noi qui stamattina alla Radio Sveglia di Radio Popolare e a presto, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Giorgio Fruscione, giornalista e analista dell'ISPI. Noi stiamo andando a chiudere questa puntata della Radio Sveglia. Lo facciamo con Norah Jones. Dopo arriveranno i consigli per le letture, NDA, note dell'autore e gli speciali di Radio Popolare di questo fine anno. Oggi ancora sulla guerra in Ucraina, a cura di Claudio Iampaglia, un viaggio nell'accoglienza dei profughi. Un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni, ciao. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drained. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. I didn't